Ciao a tutti. Alcuni anni fa, durante uno dei primi discorsi che feci in Parlamento, dissi: l'ipocrisia è il male dell'Italia, perché se il malaffare ha distrutto il paese, l'ipocrisia uccide la speranza del cambiamento. Fu il discorso durante il quale dissi anche: il PD è peggio del PDL. La Boldrini mi rispose: non offenda, e giustamente si offesero quelli del PDL. Ma l'ipocrisia è veramente il male del paese, diventa ancora più dannosa quando ci avviciniamo alle elezioni. Perché politici che hanno mentito, hanno approvato porcherie, utilizzano ancora di più l'arma dell'ipocrisia, fondamentalmente, per tentare di convincere qualche distratto, qualche persona con la memoria corta nel momento in cui annusano, no, l'aria, sentono il vento. E questo lo fanno tutti, eh? Menzogne ipocrite lo utilizzano tutti, maggioranza e opposizione. Partiamo dalla maggioranza, perché 2 giorni fa il ministro della Difesa Crosetto, ministro tra l'altro che prima di diventare ministro lavorava in quel settore lì, aveva interessi nel mondo delle armi, interessi lavorativi, ha rilasciato un'intervista al Messaggero. Questo è il titolo: l'Europa non può accettare che Putin arrivi fino a Kiev. E ci sono tutta una serie di passaggi che vorrei analizzare con voi. Innanzitutto il titolo: ma come, ci avevano detto che erano i russi un'armata brancaleone? Addirittura l'obiettivo che ci hanno detto negli ultimi mesi era la vittoria ucraina, la sconfitta militare della Russia, non il negoziato. Ma come? Combattevano con le pale. Ursula von der Leyen parlava di russi che smontavano frigoriferi e lavastoviglie per trovare i semiconduttori. Mancavano le patatine fritte in Russia, le sanzioni distruggevano, sarebbero state in grado di distruggere tutto. E oggi il ministro della Difesa dice: l'Europa non può accettare che Putin arrivi fino a Kiev. E parla di: è una fase che richiede capacità di analisi, razionalità, competenza tattica e diplomatica. Serve razionalità, dice il ministro della Difesa. Ma l'Europa è stata irrazionale dal primo giorno, quando ha scommesso sull'efficacia delle sanzioni, sull'invio di armi, quando ha boicottato soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti d'America i negoziati quando era possibile ottenerli. Perché? Per andare dietro a cosa? Ai diktat statunitensi e anche di Londra, nell'interesse soprattutto statunitense e britannico. Io credo di essere stato il primo ad aver preso posizione in Italia pubblicamente contro le sanzioni alla Russia. Perché? Perché dissi: l'obiettivo non è portare Putin al tavolo di un negoziato oppure buttare giù la Russia, ma figuriamoci se butti giù un paese così. L'obiettivo è allontanare l'Europa dalla Russia, soprattutto la Germania, ed è un obiettivo storico, strategicamente parlando, di Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. Sia per indebolire la Russia, ma soprattutto per indebolire la Germania. E l'Italia, che è legata indissolubilmente alla Germania, si è suicidata avallando questa strategia folle. Ma lo sapevano perfettamente gli ex sovranisti. Poi vi parlerò di un discorso che fece la Meloni alcuni anni fa. Dissi questo. E oggi Crosetto dice: serve razionalità. Ma proseguiamo, perché Crosetto dice un'altra roba interessante. Dice: qualora le truppe russe, ex sovietiche, dovessero arrivare a Kiev, questo sarebbe destabilizzante per i paesi vicini, no? E porterebbe vi leggo esattamente la frase. Ciò detto, ripeto che le truppe ex sovietiche che arrivano a Kiev sarebbero un elemento totalmente destabilizzante per l'Europa e per il mondo e porterebbero inevitabilmente, usa questo avverbio, per me è giusto questo discorso, a uno scontro con altre nazioni che non accetterebbero i carri armati russi al confine, magari i paesi baltici, eccetera, eccetera. Giusto. Questo dobbiamo arrivare a un negoziato il prima possibile, proprio per evitare questa escalation. Non armare, armare, armare con le solite balle. Stiamo armando gli ucraini per arrivare ad un pareggio con i russi dal punto di vista militare, così lì ci sarà il negoziato. Stanno finendo gli ucraini, stanno finendo gli uomini, tra un po' ci saranno più armi che soldati capaci di impugnarle in Ucraina. Quindi queste sono scemenze, utili chiaramente all'industria bellica per proseguire questa folle corsa al riarmo che sta costringendo di fatto che vogliono governi, appunto, utilizzare le tasse dei cittadini europei e nordamericani, appunto, per comprare armi con la scusa della corsa al riarmo, della sicurezza globale, propaganda e utilizza pure Crosetto. Ma torniamo a quell'avverbio: inevitabilmente, perché la presenza chiaramente di truppe straniere, ancor di più in un paese che è stato invaso come l'Ucraina, al confine con altri paesi, questo destabilizzerebbe, ma ci sta, chiaro. Mi domando soltanto, ma invece l'avanzamento della NATO non era destabilizzante per i russi? Questo non lo era. Cioè, abbiamo sempre parlato di follie, di ragionamenti folli da parte appunto di Mosca, di una folle richiesta di maggiore sicurezza, non si stanno rendendo conto, negando il fatto che si sia volutamente poi invasa, tra virgolette, colpito una sfera di influenza. Premesso, a me il concetto imperialista di sfera di influenza mi fa schifo, mi fa orrore, però è una realtà. Cosa avrebbero fatto gli americani, gli Stati Uniti d'America, se russi e cinesi avessero portato delle armi in Messico, avessero addestrato militari, avessero lavorato con l'intelligence, se avessero fatto tutto questo in Messico, confine con gli Stati Uniti d'America, entrando in una sfera di influenza nordamericana, come si sarebbero comportati gli statunitensi? Washington che avrebbe fatto? Penso che non avrebbero bombardato. Ce l'abbiamo negli occhi quello che avvenne, no? Con la crisi missilistica a Cuba, no? Ce l'abbiamo, è presente, lo sappiamo già. Qualora invece fossero proprio riusciti ad armare il Messico in chiave antistatunitense, fossero entrati con intelligence in via di armi, come si sarebbero comportati gli americani? Avrebbero invaso o no il Messico? Avrebbero bombardato o no? Lo sappiamo perfettamente, no? Perché purtroppo questo è il mondo delle sfere di influenza. Ma torniamo di nuovo a quell'avverbio inevitabilmente, perché è lo stesso che utilizzò la Meloni all'epoca deputata della Repubblica. Io ero in aula, se non ricordo male, 2014, ottobre 2014, dunque l'annessione della Crimea da parte russa già c'era stata, perché se non sbaglio il referendum è di marzo 2014, disse la Meloni, non ha alcun senso forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella NATO perché questo porterà inevitabilmente ad uno scontro con la Russia. Abbiamo bisogno della Russia, soprattutto in chiave di lotta globale al terrorismo. Inevitabilmente. Perché? Perché appunto è, come dire, entrare in una sfera di influenza. E questo, in un mondo così ingiusto, sia chiaro, comunque potrebbe portare, anzi, porterebbe inevitabilmente ad uno scontro. Pensiamo adesso a questa narrazione, come vengono dette le cose oggi, eh? Rispetto appunto ai russi che avanzano, questo porterà inevitabilmente all'escalation, la NATO che avanza invece no. Poi ci dà una nuova notizia, io non lo sapevo questo, magari mi sono perso qualcosa. Ripeto, ogni tanto Crosetto è stato un po' prudente, poi nei fatti ha armato, ha inviato armi su armi, eccetera, quindi si è proprio piegato a Washington e a Tel Aviv in maniera ignobile. Ogni tanto ha rilasciato qualche dichiarazione invece un po' più prudente. Fatto sta che ci dice in questa intervista che in solitudine io, Crosetto, ho sostenuto nei consessi internazionali, parlando con Zelensky, quando è venuto a Roma, che la controffensiva ucraina non avrebbe avuto successo. Ma come? Ci dice questo? A causa della superiorità militare russa, che sarebbe potuta essere dannosa per l'esito del conflitto, addirittura dannosa. Ci dice Crosetto, che lo disse lui in perfetta solitudine in ogni consesso internazionale, addirittura personalmente a Zelensky a Roma. Benissimo. Lo sappiamo, ripeto, ci saremmo persa qualche dichiarazione perché io ricordo un'altra narrazione politico-mediatica. La controffensiva funzionerà. I russi, ripeto, sono un'armata brancaleone, non hanno più armi, combattono con le pale. Draghi, effetto dirompente delle sanzioni sulla macchina bellica russa, settembre 2022, quando poi è stato smentito pochi giorni fa da Borrell, situazione estremamente difficile, ha detto Borrell in Ucraina, la macchina militare russa marcia a tutta velocità. Quando io dicevo questo, ma 2 anni fa, dopo essere stato nella zona di Yekaterinburg, negli Urali, dove ci sono fabbriche importanti, l'industria pesante, l'industria bellica russa, non è soltanto lì, ma lì vi sono 2 fabbriche enormi, l'Uralmash e l'Uralvagonzavod, che producono carri armati, mezzi militari. E io dissi, guardate che qui producono H24, non si fermano mai le fabbriche, stanno assumendo. Io parlavo con le persone, certo non potevo entrare nelle fabbriche, per l'amor di Dio, ma parlavo con le persone a Yekaterinburg che mi raccontavano le cose e le dissi, quando dicevano appunto sta facendo propaganda al Cremlino, sta prendendo soldi da Putin, dissi tutto questo. Le stesse cose che oggi appunto dicono tanti analisti che non ci hanno mai preso niente in questi 2 anni, hanno criminalizzato tutti coloro appunto che dicevano delle verità e lo dicono pure anche alcuni politici. Crosetto, quel che va chiarito sempre in intervista all'opinione pubblica è che nel campo militare la capacità produttiva italiana ed occidentale è, come è chiaro, dice, come è chiaro, l'ipocrisia, di molto inferiore a quella del lato oscuro della forza, ossia della Russia, il lato oscuro della forza. Patetici, l'Occidente non può dare lezione a nessuno, patetico il lato oscuro della forza. Dell'Iran o della Corea del Nord, loro si sono trasformati in economia di guerra. È evidente che, ma perché gli Stati Uniti non sono un'economia di guerra? Non sono anche un'economia di guerra, non investono in armi, non ce n'hanno. La verità è che ci hanno raccontato un mucchio di balle. È evidente che oggi la Russia stia investendo moltissimo chiaramente nella difesa. Tutti i paesi NATO stanno armando in chiave antirussa l'Ucraina. Ma è evidente che tutto quello che ci hanno raccontato sulla Russia in questi anni erano balle. Sanzioni, ripeto, industria bellica in difficoltà per l'effetto dirompente delle stesse. E arriviamo alle sanzioni perché dice delle cose straordinarie, Crosetto. Sentite! Intanto le sanzioni alla Russia li fanno i giornalisti anche loro, no? Gli fanno ormai le domande come del giornalista fa la domanda e dice: intanto le sanzioni alla Russia non hanno funzionato, ma come ci avete raccontato voi che sarebbero funzionate per 2 anni? Anche i giornalisti non devono soltanto fare delle domande e riportare le dichiarazioni politiche, devono anche fare analisi, reportage, inchieste, ci devono dare delle notizie. Quello che ci hanno detto i giornali era l'effetto dirompente delle sanzioni sulla Russia, no? Per 2 anni. Sentite, chiede il giornalista a Crosetto: intanto le sanzioni alla Russia non hanno avuto alcun effetto e Gazprom fa più affari che mai. E Crosetto risponde così: ma se non riusciamo neppure a tassare i giganti del web che appartengono all'Occidente, come pensiamo di poter fermare economicamente quegli stati come la Russia, che oltretutto commerciano con tutto il globo nel quale l'Occidente ormai è una piccola parte? Così, dicono così. Ormai, dopo aver mentito 2 anni, le buttano già vicino a me in campagna elettorale, così queste frasi. Io, sempre lì, mentre ero in Russia, dissi: guardate che la Russia non è isolata. Putin riceve il presidente dell'Indonesia, uno dei paesi più popolosi al mondo, fa affari con India e Cina, i due paesi più popolosi al mondo. Lavrov vola a concludere accordi su accordi in Vietnam. In Vietnam credo che faccia 100 milioni di abitanti, è un'economia in espansione. 100 milioni di abitanti non fa neanche la Germania, ci avrà 81-82 milioni di abitanti. Dunque, quando ci dicevano loro, politici e giornalisti, la Russia è isolata, i russi facevano affari in tutto il mondo. Ma io lo dissi 2 anni fa, Crosetto lo dice oggi e prosegue. Dunque ci siamo illusi sulle sanzioni, chiede il giornalista. Sentite qua, fantastico. Tante volte noi ci comportiamo come se il mondo non fosse cambiato, dice Crosetto. Statista. Siamo come quei nobili francesi che non si accorsero che i loro palazzi non li avrebbero difesi da una nuova classe di affamati che stava per arrivare. Pure un po', vabbè, paternalista quasi anche. Abbiamo sempre pensato che bastasse l'Occidente a fermare la Russia e le sanzioni sono figlie del fatto che siamo ancora fermi all'idea che il mondo sia il nostro mondo. Invece il mondo è molto più grande e anche questa crisi la risolviamo solo coinvolgendolo tutto, prima con una tregua e poi con una pace. Il mondo è diverso, non siamo più il primo mondo, noi cosiddetto bene mondiale, no? Libero e democratico Occidente, il mondo sta cambiando, dunque le sanzioni non sarebbero riuscite a piegare la Russia che fa affari su affari con decine di paesi in tutto il mondo. Questo ce lo dice Crosetto oggi. Coloro che hanno detto tutto questo, hanno fatto questo discorso per 2 anni, sono stati criminalizzati. E proseguiamo. Ah sì, qua ovviamente Crosetto dice: occorre togliere dalle spese al patto di stabilità, diciamo, dai vincoli di bilancio le spese militari. Che lo dica un uomo che fino all'altro ieri lavorava appunto in quel settore, per me è inaccettabile. Fatto sta, ci dice questo, no? Dobbiamo armarci e dobbiamo assolutamente togliere le spese militari da determinati vincoli per poter spendere più soldi in armamenti, appunto. Questa è la retorica, perché ci vogliono sempre più armi per maggiore sicurezza. E qua dice anche un'altra roba che rispetto appunto a non possiamo più farci difendere dagli altri, gli chiede il giornalista, cioè dagli americani, dipende, agli americani per alcuni di noi, ai russi o ai cinesi per altri di noi, io sono per la sovranità italiana. Per la sovranità italiana, che non aprono bocca se prima non ricevono l'ordine da Biden e hanno difeso quel criminale sanguinario di Netanyahu per mesi proprio perché lo difendeva Biden, ma per favore. E dice: la cosa surreale dei pacifisti è che accusano il governo attuale e quelli passati di essere sudditi della NATO, ma loro propongono altre sudditanze. A chi? Ma questa è una scemenza proprio che dice il ministro. Per finire, giusto una piccola parte rispetto al massacro dei palestinesi. Negli ultimi 24 ore ho visto le immagini e le ho pubblicate. Due fratellini morti. Un bambino con l'occhio fuori da. Stanotte mi sono risvegliato nel cuore della notte pensando a queste immagini, in mezzo alle macerie. Poi un altro bambino di 6 mesi, stamattina l'ho visto, questa non ce l'ho fatta a pubblicarla. Metà, era metà, la metà è stata distrutta dai terroristi israeliani ai bombardamenti. E poi un bambino che penso che se la sia cavata perché comunque reagiva, arrivato in ambulanza in un ospedale distrutto di Gaza, con a fianco il padre decapitato. Decapitato. E l'hanno messo lì nella confusione, non si sa, non lo so cosa, l'hanno buttato questo corpo senza testa del papà. Questo bambino di 6 anni, portato in ambulanza con di fianco il papà senza la testa. Ma come crescerà? Io certo che penso ad oggi allo sterminio di palestinesi, ai mutilati, agli orfani, ma penso anche ai prossimi 20 anni. Cosa accadrà? Che società ci sarà a Gaza? Che società ci sarà? con bambini che sono stati portati all'ospedale di fianco al papà senza testa. E con tutto questo, sa perfettamente che tutto questo è avvenuto dal primo, anzi avviene da tanti anni, mai così, ma da tanti anni. Grossetto dice, su Netanyahu non conta il mio giudizio personale, conta il fatto che l'Italia fin dall'inizio è stata al fianco di Israele, se ne vanta pure. Si vanta di essere stato lui, Grossetto, al fianco di terroristi sanguinari, assassini, criminali, fondamentalisti e fanatici religiosi. Si vanta. Ma adesso siamo arrivati al punto in cui il governo di Netanyahu deve capire che non sono più accettabili tutte queste vittime civili a Gaza. Dice, non sono più accettabili, dice Grossetto, ipocrita, a Netanyahu, non sono più accettabili. Fermati. E poi lui non si ferma e Grossetto non fa niente, sta zitto, l'ipocrita. Molti si stanno accorgendo che che il momento di combattere Hamas è in un altro modo. Questa roba anche io l'ho detta mesi fa, non si sconfigge così il terrorismo, si sconfigge in altro modo, eliminando le cause. Perché non si potrà mai fermare il terrorismo facendo una strage di bambini, bombardando e decapitando i padri che finiscono all'ospedale nella stessa ambulanza con il figlio di fianco ferito. Oggi lo dice questo ipocrita. E l'ipocrisia, ripeto, è governativa. Pensate a Salvini che per raccattare qualche voto non ha più un voto oltre a candidare. Generale Mannacci dice: Macron è pazzo, si deve far curare perché propone di inviare uomini in Ucraina. Salvini ora fa queste dichiarazioni, le farà da qui alla prossima elezione europea. Quest'altro falso, ipocrita, senza spina dorsale e senza coraggio, proprio una macchietta è diventato, che ha votato tutti i pacchetti di invio di armi a Kiev, tutti, se è stato sempre zitto, perché se no crisi di governo probabilmente ci sarebbe stato e non avrebbe più avuto la poltrona di ministro delle infrastrutture, non potrebbe fare campagna elettorale sul ponte, sullo stretto, non sarebbe niente senza poltrona ministeriale Salvini, perché non è più niente, non ha più un voto per questo candidato. Vannacci o tenta di fare qualche boutade elettorale del genere, dice queste fesserie, cioè fesserie, folle Macron, ma lui non può aprire bocca perché ha votato per tutti i pacchetti di invio di armi appunto a Kiev. E dall'altra parte vogliamo parlare del Partito Democratico, che candida delle foglie di fico, la strada, persona rispettabile, Tarquinio, persona rispettabile, che da sempre hanno avuto determinate posizioni. Per me non si sarebbe dovuti candidare con il Partito Democratico, questo è un altro discorso. Magari nel loro ragionamento è o finiamo a Bruxelles, eccetera, oppure però riusciamo magari a cambiare la linea del partito. Io ricordo che il Partito Democratico alcune settimane fa ha votato, tra l'altro, questa risoluzione, una delle prime firme di Pina Picerno, che è una parlamentare europea del Partito Democratico, una risoluzione che chiede all'Unione Europea di andare avanti con la stessa strategia sulla Russia fino alla riconquista dei territori perduti. Questo ha votato il Partito Democratico settimane fa, non anni fa, settimane fa. E oggi candida questi pacifisti, foglie di fico, per poter tentare di raccattare qualche voto anche lì perché cambia il vento, per non lasciare magari l'arma del pacifismo ad altre forze politiche, quando poi ha tutta un'altra linea. Questa è l'ipocrisia, questo è tutto ipocrita, questo atteggiamento. Coloro che sono stati, e sono tuttora evidentemente, guerrafondai, e lo sono stati in questi ultimi 2 anni, loro sono i pacifinti. Pacifinto, pacifinti, furono le espressioni utilizzate negli ultimi 2 anni per descrivere coloro appunto che hanno detto dal primo giorno l'Europa si sta suicidando, e non sta neppure lavorando nell'interesse dell'Ucraina. Oggi i pacifinti sono loro, sono i guerrafondai che si mascherano, ovviamente utilizzando l'arma dell'ipocrisia della faccia come il culo, in pacifisti, o che candidano dei pacifisti per raccattare dei voti, o fanno delle dichiarazioni false, se paragonate agli atti che sono stati fatti in questi giorni, e sarà sempre di più, da qui alla prossima europea, per appunto poter ingannare coloro che si lasciano ingannare, le persone che hanno memoria corta e non ricordano tutto quello che è avvenuto in questi 2 anni rispetto alla guerra in Ucraina o negli ultimi 6 mesi rispetto al terrorismo di Stato israeliano a Gaza. Ricordate tutto questo e quando andrete a votare, quantomeno, non vi dico io chi votare, però vi dico chi non votare. Tutti questi, gli ipocriti proprio, sono i primi che io, i primi che non voterei appunto sono gli ipocriti. Grazie a tutti e condividete. Oggi sto per partire, questa sera starò a Torino con il monologo che ho scritto sul caso Assange, non solo, anche su tutto questo, l'informazione in tempo di guerra, la questione palestinese, eccetera, al Teatro Colosseo alle 21, c'è ancora qualche biglietto a disposizione, lo potete prendere online oppure direttamente a teatro, prendendo un po' prima. E domani, venerdì 10, sarò a Teatro Italia, lì sono pochissimi biglietti, quindi Sbrigatevi e al Teatro Italia di Roma, sempre con il monologo su Assange, sempre alle 21. Non so se sarà possibile trovarli a teatro prima dell'inizio, quindi vi consiglio di farli oggi perché ne mancano pochi. E grazie a tutti e proseguiamo quantomeno a fare un po' di controinformazione, il massimo che possiamo fare. Ciao a tutti.